adoriamo Dio, nostra luce e nostra salvezza. L'Eterno è la roccaforte della nostra vita. Desideriamo dimorare nella casa dell'Eterno tutti i giorni della nostra vita per contemplare la bellezza dell'Eterno e ammirare il suo Tempio. Siamo venuti con grida di gioia per cantare ed esultare nel Signore. Adoriamo Dio in spirito e in verità. Diciamo al Signore: insegnaci la tua via e guidaci per un sentiero piano in questi momenti di culto e per sempre. Benvenuti. Benvenuti al nostro appuntamento settimanale in cui desideriamo rendere un servizio soprattutto ai cristiani isolati, accompagnandoli ad udire la parola di Dio, a pregare e a cantare il Signore in un formato simile a quello del culto comunitario. In queste, come in ogni altra circostanza, possiamo dire con la scrittura: degno sei, o Signore, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per la tua volontà esistono e sono state create. Come pure, riferendoci al nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, degno è l'agnello che è stato ucciso di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la benedizione. Iniziamo così con la lettura di una parte del Salmo 68, lode e ringraziamento a Dio che libera. Questo mondo è un campo di battaglia dove costantemente ad ogni livello le forze del male si contrappongono a Dio, alla sua volontà sovrana, al popolo che gli appartiene. Sono arroganti e determinati e cercano di distruggere ciò che è vero, buono e giusto. Si illudono di vincere, ma non prevarranno. Chi ha scritto questo antico salmo paragona Dio ad un guerriero forte, potente ed invincibile. Egli invoca Dio che esca a combattere affinché finalmente dia ai suoi nemici la lezione che meritano. Lo farà a tempo e a luogo e nessuno potrà resistergli. È l'invocazione iniziale che si leva incessante dal popolo di Dio, quella del Padre nostro, che dice: venga il tuo regno.
Lettura dal Vecchio Testamento, dal Libro dei Salmi, Salmo 68, versi da 1 a 10 e da 33 a 36. Dio si levi e siano dispersi i suoi nemici e quelli che l'odiano fuggano davanti a lui. Tu li disperderai come si dilegua il fumo, come la cera si scioglie davanti al fuoco, così periranno gli empi davanti a Dio. Ma i giusti si rallegreranno, giubileranno davanti a Dio ed esulteranno con canti di gioia. Cantate a Dio, cantate lodi al suo nome, preparate la via a colui che cavalca nei deserti. Il suo nome è l'Eterno, esultate davanti a Lui. Padre degli orfani e difensore delle vedove, è Dio nella sua santa dimora. Dio fa abitare il solitario in una famiglia, libera i prigionieri e dà loro prosperità, ma i ribelli dimorano in terra riarsa. O Dio, quando uscisti davanti al tuo popolo, quando tu marciasti attraverso il deserto. La terra tremò, anche i cieli stillarono acqua alla presenza di Dio. Lo stesso Sinai tremò alla presenza di Dio, al Dio di Israele. Tu hai riversato un'abbondante pioggia, o Dio, e hai ridato vigore alla tua eredità. Il tuo gregge vi trovò una dimora, e nella tua bontà, o Dio, hai provveduto per i miseri. A colui che cavalca sopra i cieli, dei cieli eterni, ecco, egli manda fuori la sua voce, una voce potente. Riconoscete la potenza di Dio, la sua maestà è sopra Israele e la sua potenza è nei cieli. O Dio, tu sei tremendo dal tuo santuario. Il Dio di Israele è quello che dà forza e vigore al popolo. Benedetto sia Dio.
Che Dio si levi e noi vedremo i suoi nemici dileguar, abbandonare il campo e quei che l'odian tutti insieme del suo cospetto al folgorar, fuggenti senza scampo. Noi li vedremo allo fuggir, sì come vede si svanir il fumo una ventata, qual c'era innanzi a un gran calor, degli empi in vista del Signor, la forza è consumata. Mentre in presenza del Signor i giusti lodan il suo nome, sua forza e sua saggezza, e con lieto e santo ardor fan risuonar d'un solo cuor la loro contentezza. Del re dei re, signor del ciel, or catti ognun con nuovo zel, il provvido governo che sulle nube gli si sta, con gran potenza e maestà, e il nome suo l'eterno.
Disponiamoci ora umilmente a riconoscere davanti a Dio la nostra condizione di peccatori che, invocando la grazia del perdono da parte di Dio, sempre hanno bisogno di conformare la loro vita alla volontà rivelata di Dio. Il secondo comandamento afferma: non farti scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il Signore, il Dio tuo, sono un Dio geloso. Con le parole del Catechismo di Heidelberg chiediamoci: qual è la volontà di Dio nel secondo comandamento? E che noi non raffiguriamo Dio in alcun modo e che non gli rendiamo altro culto se non quello che egli ha comandato nella sua parola. Non si deve quindi fare nessuna immagine? Dio non può né deve essere raffigurato in alcun modo. Quanto alle creature, pur essendo possibile raffigurarle, Dio proibisce di farne o di possederne immagini destinate a essere onorate o usate nel culto che è reso a Dio. Non si possono tollerare quindi nelle chiese le immagini come libri per gli ignoranti? No. Perché non dobbiamo essere più sapienti di Dio, il quale vuole istruire la sua Chiesa non per mezzo di idoli o immagini mute, ma attraverso la viva predicazione della sua parola. In che modo abbiamo personalmente trasgredito questo comandamento? Chiedendo al Signore il suo perdono, determiniamoci a passare all'azione, liberandoci da tutti i nostri idoli, per adorare Dio solo nei termini da Lui stesso stabiliti nella sua parola. Preghiamo. Dio giusto e santo, dalla nostra fragilità volgiamo lo sguardo verso la vita perfetta e vera. Il nostro desiderio si fonde con il vivo rammarico per i nostri errori quotidiani. Noi deviamo dal sentiero della giustizia, non teniamo conto che in Gesù Cristo ci hai redenti e chiamati a nuova vita. Noi veniamo meno alla carità resistendo alla guida del tuo spirito e cedendo ai nostri desideri disordinati. Signore, abbi pietà di noi, sovviene alla nostra debolezza, fortificaci. Nella rinnovata certezza del tuo amore e della tua grazia, noi cerchiamo nuovo vigore per camminare nella tua luce. Per Gesù Cristo, nostro Redentore, benedetto in eterno. Amen. Rallegriamoci e giubiliamo perché il Signore non ci ha trattato secondo i nostri peccati, né ci ha retribuiti secondo le nostre iniquità. Quanto è lontano il Levante dal Ponente, tanto Egli ha allontanato da noi le nostre trasgressioni. Come un padre è pietoso verso i suoi figli, così è pietoso il Signore verso quelli che lo temono. Il Signore assolve il popolo che confida in Lui e a ognuno dona pace e vita eterna. Ecco perché nel nome di Gesù Cristo possiamo annunziare il perdono di Dio e la vita eterna. Amen.
Dal Catechismo minore di Westminster leggiamo la domanda numero 6. Quante sono le persone della Deità? La risposta. Nella Deità vi sono tre persone, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. E queste tre sono un unico Dio nella stessa sostanza, uguali, coeguali, in potenza ed in gloria. Che cosa ci dice la Bibbia sull'essenza di Dio? La Bibbia ci dice che pur essendo Dio uno, in Lui vi sono tre persone, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. La stessa sostanza, potenza e gloria le accomuna. La Bibbia ci descrive Dio come una persona da una parte totalmente diversa da noi e dall'altra simile a noi perché noi siamo stati creati alla sua immagine. Come persona diversa da noi, essa possiede attributi che solo essa possiede, non comunicabili, come il fatto che sia spirito infinito, eterno e immutabile, mentre noi abbiamo limiti, siamo legati al tempo e siamo mutevoli. Come persona, invece, a cui noi siamo simili, Dio possiede attributi che pure noi possiamo avere, cioè comunicabili: essere sapienza, potere, santità, giustizia, bontà e verità.
Noi tutti vorremmo che finalmente Dio faccia piazza pulita di tutti i suoi nemici. Lo farà, e vorremmo sapere esattamente quando. Si tratta della domanda che i discepoli di Gesù gli rivolgono prima della sua ascensione. Gesù dice loro che non gli è concesso di saperlo e che avverrà a suo tempo, quando i propositi di Dio saranno pienamente adempiuti. Essi però non debbono solo aspettare con pazienza e fiducia, ma Gesù promette loro la forza, le risorse dello Spirito Santo che serviranno loro non solo per resistere al male, ma anche per lottare con lui in ogni circostanza avversa, con le sue armi spirituali. Ascoltiamo il racconto della sua partenza, come lo troviamo nel capitolo primo degli Atti degli Apostoli.
Atti degli Apostoli, capitolo 1, dal verso 6 al 14. Quelli dunque che erano riuniti gli domandarono: «Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno a Israele?» Egli rispose loro: «Non spetta a voi di sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato alla propria autorità, ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra». Dette queste cose, mentre essi guardavano, fu elevato e una nuvola, accogliendolo, lo sottrasse ai loro sguardi. E come essi avevano gli occhi fissi al cielo, mentre egli se ne andava, due uomini in vesti bianche si presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo, ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo». Allora essi tornarono a Gerusalemme dal monte chiamato dell'Uliveto, che è vicino a Gerusalemme, non distandone che un cammin di sabato. Quando furono entrati, salirono nella sala di sopra, dove di consueto si trattenevano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo d'Alfeo e Simone lo Zelota e Giuda di Giacomo. Tutti questi perseveravano concordi nella preghiera, con le donne e con Maria, madre di Gesù, e con i fratelli di lui.
Dovendo i cristiani in questo mondo resistere e lottare, dotati delle risorse dello Spirito Santo, non devono lasciarsi disorientare dall'apparente potenza dell'avversario, ma devono avere l'atteggiamento e la determinazione di Cristo, tenendo gli occhi fissi sulla sua certa vittoria finale. È l'esortazione che fa l'Apostolo Pietro che troviamo nella sua prima epistola. È l'esortazione a non essere disfattisti, ma ad assumere la consapevolezza di fondo della sua certa vittoria. È quella che ci terrà in piedi e che ci darà forza.
Primo Pietro, capitolo 4, dal versetto 12 al 14. Carissimi, non siate sorpresi per l'incendio di persecuzione che si è acceso in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Ma nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi perché anche nella rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Beati voi se venite insultati per il nome di Cristo, perché lo Spirito della gloria e lo Spirito di Dio riposa su di voi.
Thank you.
Gesù fisicamente è partito da questo mondo, ma i suoi discepoli, allora come oggi, non sono rimasti soli. Nella preghiera di Gesù del capitolo 17 del Vangelo di Giovanni, di cui oggi noi leggiamo una parte, egli intercede in preghiera per coloro che gli appartengono. Si tratta della stessa intercessione che egli continua a fare in cielo per i suoi discepoli di ogni tempo e paese. Egli non ci ha mai abbandonati, solo che manifesta la sua presenza spirituale in altri modi fino al giorno in cui sarà di nuovo fisicamente con noi, secondo la sua promessa.
Lettura dal Nuovo Testamento, dal Vangelo di Giovanni, al capitolo 17, dal verso 1 al verso 11. Queste cose disse Gesù, poi alzò gli occhi al cielo e disse, «Padre, l'ora è venuta, glorifica il Figlio tuo, affinché anche il Figlio glorifichi te, poiché tu gli hai dato potere sopra ogni carne, affinché egli dia vita eterna a tutti coloro che tu gli hai dato». Or questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e Gesù Cristo che tu hai mandato. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuta l'opera che tu mi hai dato da fare. Ora dunque, o Padre, glorificami presso di te della gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dato dal mondo. Erano tuoi, e tu me li hai dati, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi hanno conosciuto che tutte le cose che tu mi hai dato vengono da te, perché ho dato loro le parole che tu hai dato a me, ed essi le hanno accolte, e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te, e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. E tutte le cose mie sono tue, e le cose tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Ora io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo, e io vengo a te. Padre Santo, conservali nel tuo nome, quelli che tu mi hai dato, affinché siano uno come noi.
Preghiamo.
Eterno Dio, eleviamo l'essere nostro a te, sospinti dal desiderio di lodarti, di benedire il tuo nome e di esprimerti la nostra gratitudine per il tuo amore, per il tuo soccorso, per la tua fedeltà, che non viene mai meno e alla quale noi possiamo ancorarci con fiducia in tutti i momenti della nostra vita. Accogli il nostro sacrificio spirituale nel nome di Gesù Cristo, benedetto in eterno. Padre Celeste, senza di te siamo veramente degli smarriti e la nostra esistenza perde il suo valido motivo di gioia e di speranza. Concedi sempre a noi il senso profondo della tua presenza e illumina con esso la nostra vita, fugando quanto in essa vi è di fallace e caduco. Rinnova in noi lo spirito combattivo contro tutto quanto procede dal maligno e rendi vigile e pronta la nostra coscienza, illuminandola con la tua luce e sostenendola con la tua potenza creatrice. Dio di bontà, accorda alla tua Chiesa l'umiltà necessaria per compiere la missione che le hai affidato e concedile una vigile prontezza di riformarsi costantemente in conformità delle sollecitazioni della tua parola. Guida tutti coloro che hanno compiti di particolare responsabilità nel governo delle nazioni, affinché il mondo possa conoscere una pace duratura. Converti i cuori di coloro che contrastano l'Evangelo affinché la terra possa essere piena della conoscenza di te. Ti raccomandiamo gli ammalati, i morenti, coloro che espiano nelle carceri i loro errori. Ti preghiamo per gli orfani e per tutti i bambini e giovani che sono come orfani nella vita. Suscita nei tuoi figli una carità vivente e maggiore solidarietà nella nostra società.
Padre d'amore, fa che dopo questo culto non torniamo alle nostre occupazioni senza un'impronta della tua pace e un riflesso della tua carità. Concedici le tue grazie, esaudendo le preghiere di tutti i tuoi santi, nel nome di Gesù Cristo, l'unico nostro mediatore, il quale ci ha insegnato a dirti:
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, poiché tu è il regno, la potenza e la gloria, in sempre eterno. Amen.
Iddio nostro Padre, che ci ha amati e ci ha dato nella sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza, consoli i vostri cuori e vi confermi in ogni opera buona e in ogni buona parola. Andate in pace, ricordatevi dei poveri e degli afflitti e l'Iddio della pace dimori con voi, con le vostre famiglie, con tutto il popolo di Dio, ora e sempre. Amen.